Si possono delineare tre soluzioni alla luce dei progressi delle neuroscienze per quanto riguarda la cosiddetta filosofia della mente e quindi il problema che stiamo esaminando, cioè la questione della persona. Anzitutto, un approccio riduzionistico delle cosiddette teorie dell'identità. E poi un secondo approccio che caratterizziamo come emergentismo e infine il dualismo interazionista. Ecco, di questi tre approcci che rapidamente analizziamo, il terzo, il dualismo riduzionista interazionista, sembra minoritario rispetto al numero dei seguaci, mentre gli altri due in effetti sono le tendenze, come dire, le più accreditate e le più seguite. Anzitutto allora vediamo in che cosa consista l'approccio riduzionista. Sostiene, questo che ha molti seguaci, tra cui per esempio Richard Rorty, di cui probabilmente diremo qualche cosa più avanti. Ecco, l'approccio riduzionista sostiene che ogni tipo di processo mentale si identifica con un processo, con un tipo di processo cerebrale, cioè con strutture e funzioni neuronali le localizzate e determinate. Ecco, quindi c'è questa identificazione tra ogni tipo di processo mentale con ogni tipo di processo cerebrale e quindi con strutture e funzioni neuronali. I neuroni, cosa sono questi neuroni? Ecco, le neuroscienze, detto molto semplicemente qui, derivano appunto dalla parola stessa, scienze dei neuroni, neuroscienze, e dalla scoperta dei neuroni. Ecco, qui dovremmo aprire, come al solito, chiedo scusa se sono breve e sintetico, una lunga parentesi, che cosa sono i neuroni, che esistono ormai, e li conosciamo, e che naturalmente la cui scoperta è alla base appunto di quello che oggi si chiama, si chiamano neuroscienze. E vi ho già detto delle ricerche che si fanno qui anche da noi a Trieste alla scuola della Sissa, no? E sulle neuroscienze. Bene, i neuroni, molto rapidamente, chi vuole può riferirsi al mio libro che si chiama appunto L'antropologia medica di Laina Intralgo, per avere qualche notizia in più, e fra breve dirò in che termini. Ecco, questi neuroni sono stati scoperti circa un secolo fa, ecco, più o meno 110 anni fa, via, più o meno nel 1904, da due ricercatori, da due scienziati, che conseguirono, addirittura ottennero per questa scoperta dei neuroni, che è alla base delle neuroscienze, ottennero il premio Nobel per la medicina. Ecco, questo è molto importante. Ecco, vinsero il Nobel. E chi erano questi due? Uno era uno spagnolo e un altro è un italiano. Lo spagnolo si chiamava Santiago Ramón y Cajal, che era un grande medico, e altrettanto l'italiano era un grande medico che si chiamava Camillo Golgi, il professor Camillo Golgi, che è stato anche, che ha insegnato medicina per tanti anni all'Università di Pavia e che è stato rettore all'Università stessa di Pavia. E appunto questi due ex equo vinsero il premio Nobel per la medicina proprio per la scoperta dei neuroni più o meno oltre un secolo fa, nel 1904. Via. E questo è molto importante perché ormai sappiamo, a partire dalle loro scoperte, che i neuroni esistono. Ora si stanno studiando tutti i funzionamenti, eccetera, e tutti i meccanismi, però tutto deriva da questa scoperta. Permettetemi anche di... Ecco, allora, per questi autori, soprattutto per Santiago Ramón y Cajal, vi prego di riferirvi, se anche come lavoro a casa, al capitolo del mio libro che io dedico a Santiago La Monica Gall, proprio in riferimento alla scoperta dei neuroni e ai suoi risvolti etici di questa scoperta, perché a noi qui ci interessa non tanto fare una lezione di medicina, di scienze, di istologia, perché non è il nostro scopo e io non sarei neanche competente per parlare di queste cose, come ovvio, ma ci riferiamo agli aspetti etici di questa scoperta, che sono molto importanti. E allora, permettetemi anche di aggiungere, dopo avervi dato questa consegna per i compiti a casa, permettetemi anche di aggiungere che in realtà poi quando si parla di questo premio Nobel, senza patriottismi, per carità, che la scienza è universale, non ha confini nazionali, come è ovvio, e si cita sempre Santiago La Monica Gall. E si dimentica il nostro Camillo Golgi, e invece se si guarda bene, è vero, si evince che lo stesso Santiago La Monica Gall lo riconosce, che il contributo di Camillo Golgi è stato decisivo e determinante per questa scoperta. Però, come dire, no? Nell'opinione scientifica, quando si parla del Nobel per la medicina, per la scoperta dei neuroni, si cita, come dire, molto spesso semplicemente Santiago La Monica Gall. Questo Camillo Golgi è un autore molto interessante, è stato rettore all'Università di Pavia, ha scritto molti lavori, sarebbe molto importante studiarlo. E addirittura a Milano gli è stato dedicato naturalmente una via, no? Adesso chi conosce Milano sa che c'è via Golgi, vicino all'Istituto Italiano dei Tumori, accanto lì a quelli dove c'è la sede dell'Istituto Italiano dei Tumori, che c'è una via dedicata proprio a lui, a Golgi. Quindi non solo questa via, Golgi a Milano, perché lui era pavese, insomma, no? Sono dedicate anche altre istituzioni, anche altri enti dedicati a lui. Bene, chiusa questa parentesi, ecco, volevo dire che questo problema è molto interessante, perché sarebbe molto suggestivo, ma non possiamo farlo, riferitevi al libro di cui vi ho detto, oppure guardate su internet, insomma, guardate su qualche enciclopedia chi erano questi Camillo Golgi e Santiago La Monica Gall, ma comunque sul mio libro trovate una parte dedicata soprattutto a Santiago, perché rianalizzo gli aspetti etici di questa scoperta dei neuroni. Sarebbe anche molto interessante delineare, come io ho fatto lì, l'antropologia che è alla base del pensiero di Santiago della Monica Gall. Naturalmente si studia sempre dal punto di vista medico, istologico, ovviamente, no? Ma è stato poco studiato la sua visione antropologica, e lì io tento di discutere questa visione. Ebbene, dicevo, insomma, alla luce di questa scoperta dei neuroni, che ormai sappiamo che esistono, non sono più, come dire, una teoria, non sono più soltanto frutto di una nostra immaginazione, ecco, allora noi possiamo anche appunto adesso discutere brevemente questi tre approcci alle cosiddette neuroscienze, da cui sono derivate le neuroscienze. È vero che si occupano di molti problemi, noi qui discutiamo soltanto questo del rapporto appunto delle teorie, vero, della filosofia della mente, no? Naturalmente non riguarda solo questo, vero, le neuroscienze. Direi è una nuova frontiera dell'etica, per quel che ci riguarda, a tal punto che si può parlare oggi di una neuroetica, di come si può costruire anche un'etica a partire dalle neuroscienze. Questo è un aspetto, direi, molto importante e molto suggestivo. Bene, allora dicevo, che cosa allora qui viene a dire l'approccio riduzionista? Che ciò che si chiama normalmente processo mentale, sostiene questo primo approccio, non è altro che un processo biochimico del cervello. Quindi quello che normalmente diciamo è processo mentale è un processo biochimico del cervello. E quindi sono la stessa cosa. Processo mentale, processo biochimico del cervello, di cui si stanno studiando i meccanismi. Sapete che di tutte le parti del nostro corpo che conosciamo abbastanza bene, ovviamente non mai a sufficienza, come ovvio, ma il cervello, come dire, è un po' meno conosciuto. E ora, alla luce delle neuroscienze, si stanno realizzando molte indagini, molte ricerche sulla questione del cervello, come funziona, che cos'è, eccetera, no? Quindi qui c'è un'identità, tra processo mentale e processo biochimico del cervello. Sembrano, per questa teoria riduzionista, per questo approccio, la stessa cosa. Perciò, cosa si dice in sintesi? Ribadisco, chiedo scusa per la mia estrema sinteticità, perché anche le neuroscienze, come dire, apro una piccola parentesi, sono scienze interdisciplinari, no? Bisogna conoscere la parte medica, la parte scientifica, la parte etica, quindi non è così semplice. Ci vogliono molte competenze che io, insomma, non ho. Ad ogni modo, questi eventi psichici allora sono perciò totalmente riducibili agli eventi neurofisiologici. Qual è l'origine e il processo psichico? Non è altro che essi si possono ridurre agli eventi neurofisiologici. Quindi, come dire, qual è la conclusione che si trae da questa teoria? Che si può dire allora, se le cose stanno così, o se le cose stessero così, perché vedremo che ci sono altre due teorie, almeno queste tre, se le cose stessero così, allora che rapporto c'è tra mente e cervello? Che non esiste la mente allora, con tutti i suoi processi mentali. Sì, che esistono i processi mentali, ma essi sono processi del cervello. Quindi la mente non è altro che il cervello. Quindi è inutile che noi stiamo, secondo questa teoria, ribadisco, questo approccio. Quindi perciò il rapporto mente-cervello non è un problema per questo approccio, perché scompare. Perché basta studiare il cervello, è inutile riferirsi alla mente. Quindi è un riduzionismo, quindi la mente con tutti i suoi processi mentali, psicologici, di percezioni, di formazione del pensiero, eccetera, eccetera, non è vero che noi ascriviamo alla mente, invece sono dovuti ad eventi neurofisiologici che si attuano nel cervello. È il cervello l'organo in cui avvengono i processi mentali. E questo è vero. Ma qui non si dice solo questo, si dice allora che i processi mentali, insomma, sono i processi neurofisiologici del cervello, in ben determinate parti del cervello, questi si attuano, come capite. Per cui questo antico problema, no? Questo del rapporto mente-cervello, dove per cervello si intende l'organo neurofisiologico, gli aspetti fisici, fisiologici, neuronali, i due emisferi, morfologici, eccetera. Ecco, questo è autosufficiente per far luce anche sui processi mentali. Quindi il problema non si pone, perché tutto avviene nel cervello, e tutto si riduce al cervello e ai suoi funzionamenti. Ecco, questo è, come capite, no, questo è il riduzionismo, cioè riduce, riconduce tutti i processi che normalmente noi ascriviamo alla mente, li riduce al funzionamento del cervello e quindi agli eventi neurofisiologici che hanno luogo nel cervello e nelle sue strutture morfologiche. E quindi basta studiare il cervello a fondo, cosa che si sta facendo, che si è sempre fatto, ma che oggi, è vero, si sta approfondendo proprio alla luce di questo nuovo approccio delle neuroscienze. Ecco, basta studiare il cervello perché noi quindi possiamo dare ragione, spiegare tutti i processi che si attribuiscono alla mente. Quindi no, scompare il problema. E naturalmente è vera questa teoria, è verosimile. Beh, adesso noi li esponiamo molto rapidamente, come vedete, perché qui bisognerebbe naturalmente essere più analitici e discutere a fondo questa questione. Naturalmente, come vedete, insomma, quando si parla più in generale del rapporto scienza-etica, scienza-filosofia, eccetera. Insomma, la tendenza riduzionista, che anche a volte è semplificativa, no? Perché semplifica le cose. Certo, se tutto si riduce al cervello, la cosa è più semplice, perché invece se bisogna discutere del cervello con i suoi funzionamenti, meccanismi, eccetera, poi della mente, eccetera, eccetera, voi capite che si complica la cosa. Qui sì, d'altra parte il compito delle scienze è anche di semplificare e quindi di ridurre l'uno all'altro. Quindi, come dire, qui tutto si svolge, vive e si risolve nei meccanismi cerebrali. A tal punto che qualcuno appunto qui sostiene che chi è l'uomo? È il suo cervello. Quindi è inutile che stiamo lì a pensare che esistono processi mentali, che pure ci sono, non è che si negano, si dice soltanto che sono identificabili con le strutture, i processi e i meccanismi cerebrali. Non si negano, ma si dice che sono riconducibili al cervello. Quindi allora qui chi è l'uomo? Detto semplicemente, no? Chiedo scusa ancora una volta. È il suo cervello. Qui c'è tutto. L'origine, lo sviluppo e la spiegazione di tutto quanto avviene. E quindi è il cervello. Certo, come dire, per un verso è vero, non c'è dubbio che il cervello, e questo è persino intuitivo, svolge una funzione fondamentale nel nostro organismo, nel nostro io. Questo mi pare fuori discussione. Però. Qui si aggiunge che tutto si riduce a questi processi. Quindi questo ha riverberazioni, questo approccio, naturalmente sulla stessa questione antropologica, sulla stessa idea di persona e soprattutto ha conseguenze per spiegare le nostre azioni. Quindi le nostre azioni, come dire, no? Che noi attribuiamo a stati mentali, con i suoi meccanismi, con tutta la sua complessità, eccetera. Sto spiegando questa teoria, naturalmente sto cercando di descriverla, poi ciascuno fa le sue valutazioni. Ecco, è chiaro che questo, come dire, si riduce tutto ai meccanismi morfologici, neurofisiologici, cioè del cervello. Quindi l'uomo è il suo cervello a questo livello, no? E lì c'è tutto quanto è necessario e tutto quanto è sufficiente per spiegare l'uomo, i suoi meccanismi neurofisiologici, i suoi quindi per valutare i suoi comportamenti, le sue azioni, eccetera, eccetera, che derivano appunto dal suo cervello. Certo che il cervello ha una funzione fondamentale, non c'è dubbio su questo, indipendentemente da questa teoria, evidente, no? Questo è ovvio. Ma qui si dice molto di più, come è chiaro. Bene, la prossima volta analizziamo il secondo approccio, no? Di questi tre che abbiamo detto, e che lo anticipo, ed è la concezione, è l'approccio emergentista. Vediamo poi che cosa vuol dire. Arrivederci.